cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon venerdì, primo luglio, quindi voltiamo pagina, inizia una nuova stagione ufficialmente con il primo giorno di luglio, si chiude la fase della stagione scorsa con tutti i resoconto, con tutte le cessioni, con tutte le plusvalenze o meno, con tutto quello che si è riusciti a fare fino alla mezzanotte di ieri. Naturalmente restano in ballo ancora tante operazioni, si ripartirà da lì, si ricomincia approfondendo sui temi trattati da Arriva Bene, vedo che divide comunque qualsiasi tipo di affermazione dell'amministratore delegato. Io penso però di poter dire, permettetemi, che rispetto ad altre squadre che annunciano il rinnovo dei loro dirigenti a pochi minuti dal non dico dalla chiusura, perché avrebbero potuto naturalmente Maldini e Massara proseguire il loro rapporto firmando anche oggi, domani o dopodomani, però per dare un segnale di compattezza, compattezza che a mio avviso anche dalle dichiarazioni di Maldini non c'è. Molte trattative le altre squadre non le hanno fatte. Arriva Bene, che arriva dalla Formula 1, il peggiore degli amministratori delegati, come molti scrivono o come molti mi origliano in questo periodo. Beh, diciamo che oltre a far tornare i conti, probabilmente qualche merito ce l'avrà pure. Poi capisco che facciano discutere le scelte societarie della Juventus, ma questo è un altro discorso. Una Juventus che al momento, dal mio punto di vista, e non siamo, avete capito benissimo che tipo di filosofia ha Radio Bianconera, questa emittente libera e indipendente, nei confronti della società a cui porteremo però sempre massimo rispetto. Una società che cerca di abbattere di tanto gli stipendi. Certo che abbattendo gli stipendi devi perdere dei pezzi pregiati o devi cambiare filosofia. Forse è una missione di colpa anche su quanto fatto negli anni scorsi. 1-2 riesce a riportare per la seconda volta Pogba a Torino a 0. Manca la firma, sono d'accordo, mi rimangerai tutto e potrete poi crocefiggermi eventualmente. Seconda volta, non l'ho visto scrivere in nessun titolo di giornale. Non sento radio, sportive o meno, parlare di questo dato. Portare a Torino Di Maria, nonostante le difficoltà riscontrate, ci mancherebbe. Di Maria aspettava il Barcellona. Pogba, Le Parisien ci dice che aspettava la chiamata del Paris Saint-Germain. Quindi, per i grandi giocatori, l'Italia non è più la prima scelta. Io questo lo so e non mi faccio venire il male al fegato, detto molto chiaramente. Però poi ci riesco, ok? A prendere quello che riesco a prendere, Di Maria e Pogba, cambia già il volto della squadra, dal mio punto di vista. Non vedo giornale, non vedo tifoso, non vedo radio, non vedo televisione, eccetera, eccetera, sottolineare, enfatizzare in questo modo quanto invece gli altri enfatizzano, su Lukaku che torna, su Massara e Maldini che firmano. Mamma mia, oggi mi sento più tranquillo, diventerà più difficile il campionato, o no? Ho fatto questa premessa per dirvi che intanto Tutto Sport, per chi ci segue un po' di credibilità, dovrebbe aver capito che questa radio ce l'ha. I sostituti di De Ligt, Sale Bremer, che non vuol dire che abbia firmato. Ve lo dico e ve l'ho detto prima ancora che si pensasse a De Ligt in uscita quest'anno. Perché il sottoscritto vi ricordava, De Ligt non resta più che un anno, 365 giorni. Come vi avevo detto più o meno che Conte non sarebbe rimasto all'Inter, dicevo solo un anno, ma avevo intuito che tanto tempo in quella squadra non ci sarebbe rimasto. Non riesci a starci dentro, accetti la sfida. E non difendo Conte, difendo però i professionisti, quelli che vogliono andare a fondo del problema. E Conte, che al nostro ascoltatore Adriano di Torino, di Garino per l'esattezza, ha detto un giorno tornerò. Io credo a quell'affermazione, perché credo che questa Juventus abbia bisogno di professionisti come quell'allenatore, magari non quell'allenatore, ma qualcuno capace di girarti, rivoltarti come un calzino. Quindi la credibilità di questa radio porta a dire che adesso che abbiamo De Ligt in vendita, spero che lo vendano, perché se non riesce a venderlo con l'accordo quasi a fine contratto, con il fatto che abbia detto che vuole andare via, con il fatto che ce l'abbiano certificato i dirigenti della Juventus, Questo sì che sarebbe un altro colpo basso, autocolpo basso, una bastonata nelle zone basse della società. Società che sta cambiando parecchio. Sappiamo che da oggi cambiano parecchie cose anche nel canale ufficiale della Juventus. Si pensa all'intrattenimento. Bellissimo termine, ma io l'intrattenimento lo gradisco da qualche altra parte, al circo, neanche a teatro, al cinema, non dal calcio, perché tutti voi avete scritto ieri, un conto è parlare degli aspetti tecnici dove probabilmente non dovremmo mettere naso neanche noi giornalisti, ma lo dobbiamo fare perché abbiamo un impegno con voi radioascoltatori. Ma dico che sotto il profilo del tifoso, il tifoso non sarà mai il fruitore di un intrattenimento. Il tifoso va per dare energia alla squadra, per difendere la squadra, per acclamare la squadra e per essere difesa dalla propria società. L'intrattenimento è un'altra cosa. Allo stadio non ci vado per ascoltare Claudio Baglioni, perché l'ultima volta che Claudio Baglioni è arrivato allo stadium per cantare una canzone è stato fischiato dal primo all'ultimo e se n'è andato dopo 5 minuti. Io non scelgo Juve Brescia per ascoltare Elisa o per ascoltare Vasco Rossi, perché ci sono andato ieri sera fuori dallo stadio olimpico a sentire qualche brano di Vasco Rossi. Spero di essere stato chiaro, ma non all'indirizzo della società, che ha il potere decisionale da dirigenza, da proprietaria della Juventus. Chiaramente sono dei consigli. Intanto la credibilità di Radio Bianconera passa dal nome di Bremer, perché se non riesci ad arrivare a Bremer o a Koulibaly vendendo un giocatore così con largo anticipo, beh, mi sembra che il nostro sondaggio oggi calzi a pennello. Perché me lo scrivete anche voi, qualcuno con molti dubbi, qualcuno con meno certezze, noi ci poniamo equidistanti dal problema. E visto che oggi avremo anche Pasquale Gallo, il nostro juventinologo, in collegamento, una bella chiacchierata sullo stile Juventus, su quello che era, su quello che deve restare, su quello che deve essere modificato. Beh, costruzione o ridimensionamento? Al di là dei nomi che si stanno facendo. Cioè, se noi abbattiamo i costi, vuol dire che stiamo ridimensionando la Juventus? Vuol dire che la Juventus non ha più intenzione di investire sulla Juventus dopo tutto quello che ha messo negli ultimi anni? Dopo le parole di Arrivabene, molte al limite della comprensione. Cioè, tollerabili, accettabili, riproponibili, anche solo perché quella è la strategia nuova. Quindi Arrivabene non fa né più né meno di quello che gli viene detto di fare e di dire. Non deve entrare nel merito di Di Maria, può piacergli o meno, deve dire se costa zero più sì che no, se costa troppo il suo ingaggio più sì che no, più no che sì, è funzionale? Chiediamo all'allenatore, l'allenatore gli dice più sì che no e dice sì, ma se arrivasse un giocatore che chiede 31 milioni o me lo prestasse o mi prestassero Neymar, ma non c'è amministratore delegato che tenga, che arrivi dalla Formula 1 o da Marte, che possa in questo momento accettare quei compromessi che sono stati accettati, anzi neppure accettati totalmente, neppure da Marotta, pochi mesi prima di andarsene dalla Juventus. Passiamo dal Tutto Sport alla Gazzetta dello Sport, perché c'è un altro tema interessante, al di là di quello che sono gli aspetti bianconeri, perché intanto si parla anche di come si stanno rinforzando le altre squadre, ovviamente c'è stato un aggiornamento, quindi mi sono perso la notizia, eccola qui probabilmente. Allora partiamo, si parla ancora di festa scudetto per il Milan, Milan, Maldini e Massara che hanno dimostrato che le idee contano più dei soldi. Vorrei capire quando ci sarà un hanno vinto lo scudetto, voglio vedere l'anno prossimo. Io non ce l'ho con Maldini e Massara, però due pesi e due misure. Sono riusciti a vincere dopo 11 anni, hanno rischiato di mandar via sia Maldini che pretende di diventare amministratore delegato. Ma in quale casa ti fanno diventare amministratore delegato se non lo vuole, se non vuole la proprietà? Cioè, ma spieghiamoci le cose come stanno. Poi ognuno tira acqua al proprio mulino, ci mancherebbe, ma uno che va a annunciare, Manuel, che saluto dall'altra parte del vetro, va a annunciare che lui vuol diventare direttore di Radio Bianconera. Ma non lo diventerà mai, ti do questa bella notizia, così avrai meno grane. Ma se lo va a dire ai giornali, parte malissimo. Non so se ho reso l'idea. Cioè Maldini un mese fa pretende il contratto, rinnova me, il rinnovo, eccetera, eccetera, pretende che facciano fuori Gazzidis e pretende di diventare amministratore delegato. Quando si comprerà il Milan potrà diventarlo, ma allo stesso tempo che Rubini, allo stesso tempo Tare, allo stesso tempo tutti quelli che sono dipendenti. Io nel calcio uso la logica, o quantomeno la mia illogicità, per arrivare molto vicino al senso del problema. Volevo parlarvi però, Lukaku, grande impresa, della Juventus, di Pogba, ne parleremo poi, il primo gol che sbaglierà, immagino, che non serviva. Juve, meglio trattenere o vendere De Ligt? I tifosi già lo vedono lontano e noi ne abbiamo parlato chiaramente anzitempo, dicendo che non mi sembra che arrivino molte critiche neanche ad Arrivabene, neanche a Cherubini, neanche ad Agnelli, perché non è una cattiva gestione. Un giocatore che non vuole restare. Poi magari possiamo discutere sul fatto, è il caso di dirlo in questi termini. Chiarezza, la chiarezza a me piace, perché tanto non sapere, cioè o lo stai già vendendo, o l'hai già venduto, o te lo tieni, o lo perderai a zero. Spero di no. Però ne hai persi già tanti, quindi ne hai presi anche altrettanti. Quindi io dico, la Juventus, cioè l'amministratore delegato, ha la coscienza a posto. Cambiasso Juve, affare fatto. Dragusin dice sì, ma attenzione, parliamo di maglie, Vlahovic è ufficiale la 9, quindi Chiesa ve la ufficializzo io la 7, Pogba ve la ufficializzo subito la 10, 4 ve la ufficializzo subito il difensore centrale che arriverà, e io vi dico sempre più Bremer che Koulibaly da subito. Koulibaly te lo tieni come mossa per l'anno prossimo, perché non lo vai a pagare al Napoli, e se riesci fai questo, non sgarbo, questa operazione sotto traccia. 3, Cambiasso, che a mio avviso meriterà di restare alla Juventus andando in tournée con la squadra. Restano vacanti, perché fra poco libereranno, comunque gli toglieranno questa numerazione, il 5 e l'8, il 5 di Arthur, l'8 di Ramsey. Chi potrebbe prenderle? Non lo so. Intanto, chi scrive tanto di Juventus, e con grande piacere che ce l'abbiamo oggi ai nostri microfoni, parliamo di Stefano Badeschi. Ciao Stefano, ben trovato, juventinissimo.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Ma guarda, arriviamo tardi anche noi ogni tanto nell'invitare i grandi juventinologi come te, i grandi autori, i grandi scrittori, e stiamo vedendo, anzi proponiamo subito la tua pagina che ci ricorda quanti libri hai scritto, Stefano, in questa vita.
Ma circa una ventina, e adesso ne ho in cantiere 4, di cui il prossimo che pubblicherò parlerà dell'anno della Serie B, non di Calciopoli, solo del calcio giocato dell'anno della Serie B.
Ecco, perché
che uscirà, credo, a settimane, a giorni.
Ho capito. Senti Stefano, perché questa distinzione? Perché hai voluto tenere separati i due argomenti? Perché dovresti fare un libro con 10 milioni di pagine, forse?
Sì, a parte questo, e poi sinceramente io non sono così, come posso dire, competente per quanto riguarda Calciopoli. Io l'ho seguito da tifoso, ho sofferto, ho pianto, e però insomma ho preferito raccontare le impressioni dei giocatori, dei dirigenti, ma anche di noi tifosi durante quest'anno buio.
Ecco, io c'ero, purtroppo non ero appena nato, ma c'ero proprio sui campi di quella Serie B. Qual è il tuo ricordo che ti porti stretto nel cuore, di dolore, di gioia, al di là del ritorno in Serie A immediato?
Ma guarda, io nel prologo del mio libro faccio una specie di spoiler, racconto la mia esperienza quando sono andato a Rimini la prima partita.
C'ero anch'io.
Questa incredulità, questa, come posso dire, sì, il fatto di dire no, ma io non posso essere qua, sono a letto, sto sognando, fra un po' mi sveglio. E dopo nel finale scrivo proprio: è finito l'incubo. Ecco, questo è stato l'anno. Poi, ovvio, uno è tifoso, gioisce alle vittorie, si arrabbia alle sconfitte come le due di Mantova. Però è stato un incubo. Per me è stato un incubo.
Un incubo che poi ci ha portati fino ad oggi, 1 luglio 2022. Quante Juve, quanta juventinità hai visto attorno al mondo Juve? Quante critiche, magari anche inopportune?
Ma sai, è difficile, perché dal 2006 sono passati quasi 20 anni, è ovvio che ho visto dei tifosi dire ah non tifo più, poi dopo nel 2011 risalire subito sul carro, qualcuno anche famoso, e non lo so, critiche ce ne sono sempre. La cosa che mi dispiace di più è che adesso il tifo juventino è completamente spaccato in due, i pro e gli anti Allegri, e questo secondo me non dovrebbe succedere, perché poi si tifa la Juve, non, al di là che uno gli possa stare simpatico o antipatico Allegri. Ecco, questa è la cosa che mi dispiace di più.
Ecco, nel tuo Il Pallone Racconta spesso ci cade l'occhio, anche perché ci riporta a immagini, a ricordi del passato. La Juve quanto deve guardare nel suo passato per goderne i benefici nel futuro prossimo, contro il Sassuolo il 15 di agosto? Tra l'altro anche qui meriterebbe un capitolo in qualche tuo libro, giocare forse per la prima volta, se non un amichevole, una partita di campionato.
Sì, è assurdo, ma tant'è. Io stavo pensando l'altro giorno che insomma non so se si possa fare, ma visto che era l'Italia è eliminata dai mondiali, si poteva comunque proseguire anche il campionato, considerato che comunque le squadre quasi tutti avranno una ventina di giocatori via, e sarebbe stato anche un buon modo per valorizzare i nostri giovani, però vabbè, questo è un discorso a parte. Però sì, tornando alla tua domanda, ma sai, il passato insegna sempre tante cose, insomma, veniamo da due quarti posti e prima anche altri due, un altro campionato un po' tribolato dove sono stati commessi tantissimi errori sia a livello dirigenziale che a livello di squadra, e questo secondo me è da guardare per cercare di evitarli questi errori. Poi il passato non è inutile che stiamo a dire abbiamo vinto 9 scudetti, li abbiamo vinti, però oramai è andata, è inutile stare qui.
Guardiamo avanti, è vero, è vero. Se no diventiamo un'altra squadra, diventeremo con un altro DNA, giusto?
Esatto, con il triplete, ma è stato in B, sempre le solite cose. Anche perché noi di scudetti non abbiamo 29, noi ne abbiamo 28, e quindi hai capito.
Esatto, e la seconda stella ti ricordi quando l'abbiamo vinta?
La seconda stella l'abbiamo vinta nel 1982.
Quindi sono passati un po' di anni.
1982 con rigore di Bredi a Catanzaro.
Esatto, e quindi sono passati un po' di anni. C'è qualcuno che le insegue, il prossimo anno sarà quello l'obiettivo, tra le due cuginette.
Esatto, poi se ti ricordi la famosa frase dell'avvocato che dice adesso vediamo se facciamo prima noi arrivare alla terza o le milanesi alla seconda. Noi siamo praticamente quasi alla quarta,
esatto.
E loro ancora alla seconda, ci sono vicini ma ancora non ci sono.
Diciamo che potremmo stuzzicare...
L'avvocato manca veramente da tanti.
Ci vedeva lungo, ci vedeva lungo sotto ogni aspetto. Sì. Senti, sto sfogliando qui un po' i titoli dei tuoi libri. Quello a cui sei più affezionato, il prossimo? O quello ancora dopo?
Sì.
O il primo?
Sì. Ma guarda, io sono affezionato al primo perché il primo è il primo, via, come il primo amore, però direi che come libro a cui sono più affezionato è stato quello di Haller, perché ti spiego, quello di Haller è un libro diverso dagli altri, quello di Haller l'ho romanzato e l'ho fatto in prima persona come se fosse lui a raccontare, poi ho scoperto in lui un personaggio meraviglioso di cui io ero innamorato di lui calcisticamente parlando, ma dopo mi sono tra virgolette innamorato anche del personaggio, quindi direi che quello cui sono più affezionato e più legato è sicuramente questo qua. Ma poi insomma tutti i libri per me sono belli, ecco.
Poi se parlano di Juve, tra l'altro non sapevo che fosse un ex camionista prima di diventare campione, e quindi si scoprono anche quei piccoli aneddoti, curiosità che magari sfuggono a chi non ha avuto il piacere di conoscerli o di vederli giocare.
Sì, perché suo padre aveva dei problemi, non riusciva più a lavorare, allora lui che era l'unico maschio è dovuto andare a lavorare, faceva il camionista e trasportava delle calzature in giro per la Germania.
Pensa, senti, leggo, amava la buona tavola e non disdegnava mai un buon bicchiere. Noi all'ultima mezz'ora di questo programma abbiamo Domenico Marocchino, abbastanza simili. Se vuoi ti richiamo e te lo faccio conoscere al telefono.
Magari
è una sagoma.
Devo andare a lavorare.
Ah, ma io, okay.
Marocchino, è un personaggio che io anch'io ho amato tantissimo, e mi dispiace per il fatto che avrebbe potuto essere un grandissimo, e invece purtroppo è rimasto marocchino. Lui per me era fortissimo, un grande fisico, corsa, tiro, classe, però ci sono tantissimi aneddoti, se poi uno avesse la voglia, ma te le farai raccontare, fatti raccontare, perché lo chiamavano il formaggiaio, fatti raccontare quella volta che si è scordato a letto, che è dovuto
quello ce lo ricorda spesso, che Boniperti è andato a prenderlo con la macchina sotto casa, praticamente. No, io ho bisogno di te una volta per ricordargli tutte queste cose, perché lui mi prende in giro sui miei meno, sull'altezza inferiore ai 2 metri, capito? E allora vorrei pizzicarlo anch'io con qualcuno che l'ha conosciuto bene. Ma al di là delle battute...
Direi che Marocco è stato forse l'ultimo, diciamo, esemplare.
Sì, certo.
Dei giocatori anni 60, anni 70, che ce n'era tantissimi, perché noi ricordiamo Best, Neroni, ma ce n'era veramente tanti di quei giocatori lì, e Marocchino diciamo che è stato l'ultimo. Poi dopo sono arrivati i professionisti, poi vabbè, qualche testa matta c'è, tipo Cassano, Balotelli, però non fanno parte di quella categoria lì.
Senti, Stefano Badeschi, prego, dimmi. Chiudi pure, perdonami.
No, volevo solo dire che Haller, infatti è poi la fine del mio libro, che dice che se io mi fossi comportato da professionista esemplare, mi fossi allenato sempre, sarei diventato un grandissimo, però non sarei stato Haller, ecco, tanto per dire che lui era un giocatore che era meraviglioso, però era così, insomma, aveva la pancetta, insomma, si godeva la vita.
Ecco, si godeva, diciamo, la vita. Così. Stefano Badeschi, autore, juventinologo, ti chiedo un giudizio sulla Juve, su questi 11 anni, 9 di scudetti, 9 di 19 trofei fino all'ultima annata, e poi cosa è successo secondo te? Cosa bisogna resettare, da dove ripartire? Possono bastare Di Maria e Pogba?
I primi 9 anni ovviamente lo sappiamo tutti, sono stati meravigliosi, abbiamo vinto dappertutto, e poi io ho una mia idea che ci sono stati tantissimi errori a livello dirigenziale, e soprattutto io credo che il responsabile maggiore ovviamente sia il presidente, perché poi le decisioni le prende lui. Secondo me l'errore più grave è stato quello di non aver sostituito Marotta, o perlomeno di aver pensato che Paratic fosse in grado di fare il lavoro di Marotta. Paratic è un grandissimo, ma aveva altri compiti, e dopo è stato tutto, come si può dire, un precipitare. Poi io ho l'impressione che questa faccenda della Superliga abbia coinvolto Agnelli purtroppo, dimenticandosi della Juve, è successo quello che è successo, cioè che abbiamo buttato via un gap enorme che ti avrebbe fatto vivere di rendita, credo, altri 10 anni. Io avevo pronosticato che nei 20 anni avremmo vinto 17-18 scudetti, perché avevamo un gap troppo elevato, invece siamo riusciti purtroppo non a eliminarlo, a essere con 10-12 punti di svantaggio rispetto alle altre. Io non credo che bastino Pogba e Di Maria, anche perché adesso si va via da lì, ci sarà bisogno di prendere 2 difensori forti. Se arriva Zaniolo, il centrocampo, che per me Zaniolo è veramente uno che può fare la differenza, e io credo che se Zaniolo sta bene, se Chiesa ritorna a quello di prima, saranno comunque loro due che faranno la differenza. Io non so che Pogba, certo, che Pogba avremo,
dovremo solo aspettare e vedere.
Sì, noi ci ricordiamo il Pogba appunto di Conte, ma questo sono passati, come dicevamo prima, un bel po' di anni, insomma.
Certo. Due domande a bruciapelo, caro Stefano. Ma stiamo costruendo o ridimensionando? Perché qui i tifosi non si mettono d'accordo neanche su questo, vedendo che stiamo abbattendo i costi.
Sì, secondo me è una cosa un po' più complicata, cioè nel senso che noi stiamo costruendo, ma stiamo ridimensionando, perché il calcio italiano adesso vale veramente pochissimo, quindi costruiamo, diciamo, internamente, ma in Europa faremo veramente tanta fatica, perché vedi, i campioni vanno via, e quindi secondo me sta ridimensionando il calcio italiano.
È una battuta anche su quello che sarà l'obiettivo minimo dell'anno prossimo, così lo facciamo ascoltare ad Allegri alla prima conferenza il 14 di agosto. Secondo te?
L'obiettivo minimo è sempre quello. Scusate. Vabbè, io non vado giù, cioè più di quello.
Grande.
Non sono da secondo, terzo, quarto posto.
Cioè, tu quando arrivi quarto non dici che è stato quello un obiettivo centrato? Ti girano un po' le scatole.
No, assolutamente. Io poi ti dico, io ho quasi 60 anni, quindi sono un buon ipertiano. Cioè, vincere è l'unica cosa che conta. Cioè, capito, arrivare secondo degli ultimi, come diceva qualcuno. Il povero De Coubertin è morto sepolto. Per me la Juve vuol dire vincere, vuol dire vittoria. Se non vince è una stagione fallimentare.
Juve uguale vincere, ce l'ha detto Stefano Vedeschi, autore di bellissimi libri. La sua pagina, il suo blog l'avete visto, potete rivedere, trovare tutte le informazioni che lo riguardano e soprattutto acquistare anche i suoi testi, voleste. Stefano, è stato davvero un piacere, speriamo di poterci risentire con questa simpatia juventina, va bene?
Volentieri, e di a Marocco che io sono sempre stato un suo grande estimatore.
Assolutamente, magari scriveremo un libro insieme su Marotta, con la sua prefazione.
Magari.
Grazie e buon lavoro per oggi pomeriggio. Grazie per la tua disponibilità.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie, forza Juve, che bella questa chiacchierata, non lo conoscevo così bene Stefano. Su Marocchino hanno sempre qualcosa da aggiungere che noi non sappiamo, caro Manuel, ma neanche Marocchino. Escono fuori, prima o poi scriverò io un libro su Marocchino, un videolibro, che ne pensate? Allora ragazzi, costruzione o ridimensionamento? Stefano Vedeschi è stato molto chiaro e soprattutto ripartiremo da qui. Attenzione, perché adesso si parla di stile di Juve, ma tra poco con Pasquale Gallo.
Cose di calcio,
allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, un po' di cultura bianconera, un po' di libri, un po' di tuffi nel passato, e che passato quando parli anche di Del Piero, di Scirea. Stavo vedendo adesso l'elenco dei tanti libri scritti dall'amico che abbiamo appena sentito, però c'è già chi ci chiede informazioni su Presnel Kimpembe. 40 milioni è il prezzo del suo cartellino, è un nazionale francese, nato il 13 agosto del 95, alto 1,83 m, un difensore centrale. Ecco, se io dovessi pensare a un binomio, due giocatori per il reparto centrale della Juventus, penserei in questo momento a un profilo straniero. Voi dite, anche Koulibaly è straniero. Più di Koulibaly, a meno che non costi davvero poco, ma non sarà facile liberarsi quest'anno a poco per Koulibaly. Si rischia più di perderlo a zero. Potrebbe essere accontentato nell'ingaggio da parte di Laurentiis, ci dicono i ben informati, e tra questi anche Luciano Moggi. Poi qualcuno mi chiede di Luciano Moggi, che ieri sera ha colpito anche me con una risposta dritta, secca, senza equivoci nei confronti di Arrivabene alla sua intervista al Tutto Sport di ieri, dicendo, virgolettato, io a dire il vero di questa intervista ho capito poco e niente. Non si tratta di Moggi che ha capito che non capisce, ma di quello che è stato detto, del modo, delle tempistiche, un po' quello che stiamo ripetendo anche noi nell'ultimo periodo. Cioè, la società sta provando a rimettere ordine, però perché esporsi così quando normalmente non saluti neanche i giocatori che vanno via quando giocano, e poi fai un freddissimo tweet per ringraziarli, salutarli? Cioè, ci sono tante cose. Io ho capito molte cose tra le righe, non solo tra le righe, la volontà di tagliare con i costi elevati. Quindi ripartire, riazzerare, provare a riazzerare senza mandare via tutti e partire dalla primavera, ci mancherebbe. Però un po' di malcontento c'è. Lo vediamo anche nelle dichiarazioni di Chiboso, dell'Under 19, che non accetta di passare all'Under 23, di aspettare ancora un anno, di maturare così. Cioè, il giocatore, colui che vuole sfondare nel mondo del calcio, non bada, bada al sodo, non bada, bada alla sostanza, non bada alle parole attorno. Quindi ieri sera a 7 gold, molto duro nei confronti di Arrivabene, il direttore Luciano Moggi, nessun tipo di rivalsa, perché poi qualcuno, quando si parla in questi termini, a me, a Moggi, a Manuel, a chiunque della redazione di Radio Bianconera, dite chissà perché sei così arrabbiato con la Juventus. Assolutamente no. Diciamo che quando le cose sono chiare e trasparenti, sempre c'è chiarezza e trasparenza sempre, e si capisce meglio, senza equivoco, il ragionamento. Quando invece stringi la mano a Dybala, poi dici che non ha accettato, poi cerchi di dare responsabilità al giocatore, che ne ha tantissime, probabilmente ne ha 50% la società, 50% anche il giocatore, che magari rimarrà a piedi, peggio per lui, ad aver affrontato di petto la Juventus. Però dico anche che annunciare sì, cioè io avrei fatto dire di no a Dybala eventualmente, oppure me lo sarei tenuto, sarebbe stato un ottimo acquisto, tenuto magari a 4-5 milioni, avesse accettato. Se no, avrebbe dovuto dirci di no. Ma questo, se facessi io il dirigente, e sicuramente sarei più criticato dello stesso Arrivabene. Si sta cercando di rimettere ordine, però vedo che, andando ad ascoltare qua e là, compreso l'autore Stefano Bedeschi, che abbiamo appena sentito, il problema poi riconducibile, anche se hai vinto 9 scudetti, al manico. Cioè, chi è che lascia libertà decisionale, chi ha fatto commettere determinati errori, perché abbiamo rischiato con le plusvalenze, come tutti gli altri, abbiamo, però siamo più noi sotto l'occhio del ciclone, abbiamo rischiato critiche pesanti, e rispondo anche all'amico sul discorso, ma Pogba e Di Maria sui giornali ne hanno parlato. Sì, ne hanno parlato per mettere in evidenza che non riuscivi a chiudere con loro, e dei rischi c'erano. Ce lo confermano i quotidiani sportivi, cioè non solo sportivi, stranieri. Di Maria aspettava il Barcellona, Pogba aspettava Leonardo che cambiasse il manico del Paris Saint-Germain, e lo aveva promesso sposo al Paris Saint-Germain. Questa è la verità, ed era quello che vi abbiamo anche, tra virgolette, detto tra le linee, tra le righe, anche noi. Perché quando non si chiude in fretta, quando sappiamo che c'è non solo una questione di disturbo tecnico e un tecnicismo da parte di una squadra, Pogba aveva già pensato di accasarsi al Paris Saint-Germain con, ma questo non vuol dire sminuire che adesso non verrà motivato, assolutamente no. Allora dico, i giornali hanno cercato di mettere più in luce questo aspetto, per certi versi negativo, ok, che non il valore dell'operazione da parte dei nostri dirigenti. Si parla di più oggi, cioè negli ultimi giorni, Milan deve tenere due mostri sacri come Massara e Maldini, deve tenerli, sono loro il Milan, hanno fatto vincere il loro scudetto, messo in secondo piano anche Pioli, anche ieri sera che mi ha seguito 7 gol. E la Juventus invece, non uno in questo mese, come dici tu, ne hanno parlato, ma per sperare che non arrivassero, per dirci a un certo punto che Di Maria aveva declinato l'invito ad accasarsi con la Juventus, non uno che abbia messo in risalto, brava Juventus, a prendere due giocatori top, stra top. Poi saranno un fallimento? Lo vedremo sul campo, ma sulla carta stra top, come Pogba e come Di Maria. Siete d'accordo? Avete letto qualcosa del genere per due giorni di seguito? Io no. Arrivano dei messaggi, tra poco ci colleghiamo, ma le liste extracomunitarie come siamo messi? Quanti se ne possono prendere? Perché Bremer e Koulibaly sono extra? Certo, però tu in uscita c'hai anche, ovviamente, questo è un problema, c'hai anche uno come Arthur, che è brasiliano. Attenzione che Bremer ha il doppio passaporto, potrebbe giocare anche con la nazionale italiana, a patto che non accetti la prima convocazione con la nazionale brasiliana, cosa a cui lui ambisce. Non capisco perché non averlo portato in prima squadra, a proposito di Gibozo, al posto di Caio Giorgi, che ricordiamo che fino a gennaio oltre non lo riavremo. Ha fatto bene ad andare via, peccato perché era un buonissimo talento che va a giocare in Serie B, mi sembra in Belgio o da qualche altra parte. Ragazzi, io le partite le guardo come voi, avrò l'occhio più critico, non clinico, più critico, ma io i campioni li voglio vedere tutte le partite in quel settore, in quella squadra giocate bene. Io purtroppo anche di questo giocatore la partita con l'Inter, la partita col Torino, altre partite gli ho visto fare una partita che probabilmente lui non sceglierebbe me il giovedì sera, io non sceglierei lui il venerdì mattina quando vado a giocare. Un po' critico, sì, perché dai giovani mi aspetto di più. Più fatti e meno parole, perché un giocatore che merita non va a finire dove va a finire. E probabilmente se non ci crede neanche la Juventus, a meno che alla Juventus non capiscano nulla sui giocatori che passano sotto i loro occhi. Fortunatamente mi sembra di capire, tra Brambilla under 23 e tra Montero under 19 potremmo sbrigliarci un po', cioè il giocatore bravo col piede sinistro potrà giocare molto di più col sinistro, tirare molto di più, marcare molto di più, dipenderà dal ruolo che ha. Chi giocherà con Brambilla potrà mettersi in luce con un gioco che porterà a prendere molti più gol del passato, ma finalmente ci vedo la volontà a scardinare un sistema logico sul calcio che non porta e non produce campioni, questo dal mio punto di vista. Allora aspetto le vostre risposte. Costruzione o ridimensionamento, va bene che cosa, lo stile Juve c'è, non c'è, chi può aiutarci se non il venerdì estivo così caldo, se non il nostro Pasquale Gallo col suo risveglio. Ciao Pasquale.
Ciao a tutti.
Oggi ti vediamo bello inquadrato, bello pimpante, non cominciare a spostare la telecamera, no, devi andare verso... Bene, così.
Ma non so perché, quando entrate in collegamento, prima io mi vedo a tutto piano,
Perché poi viene ricompattata l'immagine, perché devi dare spazio anche al direttore, caro dottore.
Ma voi siete tecnologici a livello mondiale.
Noi siamo in tutto il mondo e non so se hai seguito l'altra sera un successone, una diretta in lingua araba con traduttore. Luciano Moggi e Antonio Paolino hanno spopolato anche in Arabia Saudita.
Arabia Saudita,
raccontando anche l'aneddoto. Ci segui, anche noi ti seguiamo.
Ti seguo alla lettera.
Senti, io oggi ho pensato a te proponendo questo tema, partendo un po' dalle dichiarazioni di ieri, già spolpate di Arriva Bene. Mi devi dire un po' la tua, perché ieri sera Moggi, e ce lo stanno scrivendo in tanti, è andato dritto. Io di cosa ha detto Arriva Bene non ho capito niente, poco e niente.
Allora,
a te la patata bollente.
Io invece ho capito molto di più,
purtroppo.
Nel senso, non con presunzione, ma è un film che io, come noiosamente ripeto da 4 anni, è un film che si ripete. Allora anche io ho scritto delle cose ieri abbastanza piccate al riguardo, ma voglio fare una distinzione di fondo. Qui si sono creati, e questa è la cosa che non è che mi dispiace, mi angoscia, si sono i guelfi e i ghibellini nella nostra tifoseria, non sapendo più con chi litigare, litigano fra di loro. Allora ognuno va per la strada che confermi le proprie teorie. Ma non parlo di addetti ai lavori, parlo della tifoseria.
Parliamo in generale.
Questa cosa a me non va bene, perché lo stile deve cominciare anche da noi se l'abbiamo ereditato. E quando io ne parlo, e non parlo mai della Champions League, io non parlo mai del prossimo scudetto quando arriva. Per me può arrivare anche nel 2030. A me non interessa. A me interessa recuperare, tenere, mantenere e difendere un modo di essere che oggi, da qualche anno, io vedo un po' così, leso. Allora, non è se Dybala va via o se poi andrà via De Ligt, sono cose che io non condivido, ma in cui io non entro mai tecnicamente. Tu mai sentito dire che il centrocampo da me preferito era, dopo aver mandato tutti i vecchi, i stagionati, quelli che sono scarsi, eccetera, recuperavamo i soldi e facevamo Lucas Torreira, Renato Sanchez e Tielemans. Me lo sono mai consentito? No. Per essere non fuori luogo, per essere in stile con la società e lasciando agli altri i compiti. E in questo poi devo aggiungere una cosa che mi dimentico sempre di dire. Ma se a un certo punto parla l'amministratore delegato e poi si fanno anche i paragoni con Giraudo, comunque lasciamo perdere, se no sono bestemmie. Allora, ma Pietro Giuliano o Giraudo, quando si parlava di determinate cose, ma c'era Moggi che spiegava, oppure in passato c'era l'avvocato Agnelli. Avete mai sentito parlare di Boniperti sui progetti? No, ma neanche Boniperti. E allora perché non interviene la proprietà e chiarisce? Noi abbiamo degli anni di sofferenza perché è avvenuto negli anni 60. Il grande Umberto Agnelli, papà di Andrea, nel 62, quando dovette lasciare, disse: ci aspettano degli anni di pazienza. E noi per 9 anni, 10 anni, abbiamo vinto un solo scudetto, ma eravamo felici lo stesso, perché si portava avanti un progetto dove i giovani campioni, possibilmente italiani, o possibilmente gli italo-oriundi, eccetera, si prendevano a 20 anni e duravano 10 anni, perché era il progetto. Allora qui andiamo sulla questione Arriva Bene. Arriva Bene, delle considerazioni, estrapolare la frase di De Ligt e costruirci sopra, mi fa pensare che De Ligt, se ha pensato di andare via, forse perché non vuole fare la stessa trafila che ha fatto Dybala a proposito di rinnovi, a proposito, guarda che ci vado vicino al 99%. Ho la presunzione di dire che vado vicino al 99%.
Se io allora ti dicessi, Pasquale, scusa, ogni tanto ti interrompo, lo dico anche agli amici a casa, scusa, perché sarebbe bello ascoltarti un'ora, radiofonicamente dobbiamo anche un po' interagire. Quindi non è che interrompo l'ospite, perché ogni tanto mi dicono: Paolino,
non voglio possesso palla.
Bravo, serve l'assist. Allora tu mi dai la palla, io non dovrò ridartela, perché dice che è un possesso palla futile quello, no? Inutile, sì, aggiungo io. E allora ti ributto la palla in questo modo. Non c'è anche un po' di strategia della Juventus di anticipare questa volta i tempi? Perché la Juve quest'anno ne ha persi a parametro zero. Ne acquista anche diversi. Ma probabilmente capisce che De Ligt va gestito in un altro modo.
No, ma sicuramente De Ligt. Allora, per me De Ligt è molto vicina a delitto. Nel senso che per me dover cedere un giocatore che per me è il migliore al mondo, perché se va al Chelsea e fa coppia con Thiago Silva, ma voi vi rendete conto che coppia è? Se va in Olanda e gioca con Van Dijk, ma vi rendete conto che mostro è? Se invece deve giocare per tre, perché deve badare sia a destra che a sinistra, può fare degli sbagli. Questa è la mia visione di De Ligt, che considera il migliore al mondo. Poi si deve cedere, perché bisogna autofinanziarsi e fare, ok, io su queste cose non entro. L'importante per me è salutare con dignità, con un applauso, con sempre i giocatori che partono, e non gli insulti né dei tifosi né di quelli che parlano, né capisco perché parli Arriva Bene e non Elkan, perché una volta all'anno, secondo me, se parla Elkan fa capire meglio che è la proprietà che decide determinare, proprio la proprietà, non parlo neanche della presidenza, ma la proprietà. E allora io ti faccio una domanda a te e a tutti gli ascoltatori.
Dai, ma così rispondete, aspetta, diciamo il numero a cui rispondere, 340-54-25-324, alla mia domanda, costruzione o ridimensionamento? Aggiungiamo anche la seconda domanda di Pasquale Gallo, a voi le risposte via vocale o via WhatsApp.
Allora, innanzitutto il ridimensionamento è certo, ma questo non significa che il ridimensionamento deve essere chissà di quanti anni. Certamente ci vogliono degli anni, insomma, fino al 2024 noi dei giocatori che dobbiamo pagare per forza, altrimenti non se ne vanno, noi 2023-2020, nella stagione 2024-2025 saremo liberi. L'importante è che adesso non ci prendiamo altri pesi che poi dobbiamo cedere l'anno prossimo e non se ne vogliono andare. Non so se mi sto spiegando. Allora, la domanda che ti facevo prima è questa. Io, che sono stato critico anche con l'amico carissimo Fabio Paratici, sì, però mi volete spiegare perché poi ha pagato solo lui? cioè gli errori che si sono accumulati, ma mica pagateci il capo del CDA, della borsa, della proprietà, vuol dire che c'era un gruppo che ha scelto quella strada, e perché poi solo lui è andato via? È una cosa che io mi chiedo, vi chiedo, se poi è sbagliata la domanda, vi chiedo scusa, però tutto ciò che tu mi chiedi e a cui io rispondo, a me interessa l'amore per la Juventus, e voglio specificare che se la maglia pesa per chi viene alla Juve come calciatore, questa maglia addirittura pesa per proprietà, dirigenti, per i tifosi, per tutti. Noi non possiamo insultare gli altri le altre società o all'interno della stessa tifoseria se qualcuno la pensa diversamente, perché abbiamo uno stile. Se perdiamo lo stile, Antonio, io ti risponderò sempre, però la Juve perderà la mia passione. La mia passione è stato il modo, lo stile con cui Umberto Agnelli ha annunciato un periodo di crisi con l'allegria, e la gente ha aspettato.
Pasquale, come si recupera quello stile? Perché un po' il filo l'abbiamo perso, diciamocelo chiaramente, le nuove mode, i nuovi costumi, l'idea di puntare verso un calcio intrattenimento che non mi fa star dentro, devo dirlo con la massima sincerità. Intanto attenzione, perché è ufficiale, la Supercoppa italiana tra Milan e Inter si giocherà a Riyadh il 18 di gennaio. Altra notizia, poi mi spieghi quella mano che gira come una racchetta da tennis.
Sera so dove andare al cinema.
Bella questa. Io metto una riunione condominiale per una volta, visto che negli ultimi anni non ero mai libero in quelle date. Sì. Gilardino, il nuovo allenatore della primavera del Genoa. Cambiasso, vicinissimo alla Juventus, ha accettato di andare a Genoa, sponda Genoa, appunto, il Dragusin. E questa è un'altra notizia, attenzione perché ne rimbalza un'altra. Rabiot nel mirino del Liverpool, la Juve avrebbe chiesto Firmino. Così, le ultime ore ci portano a questo, poi si parla di rivoluzione VAR, si parla di tecnologia, tutto quello che creerà ancora un po' più di confusione, speriamo di no, l'anno prossimo. Senti, Vlahovic alla 9, Chiesa alla 7. Pogba gli ho dato la 10 io, mi sono permesso, senza chiedere autorizzazione a nessuno. Bremer gli ho dato la 4, o comunque la tengo per un difensore centrale. La 3 gliel'ho data a Cambiasso, che dovrebbe convincere Allegri, secondo me abbastanza agevolmente, a restare in bianconero, senza nessun tipo di prestito, perché sennò siamo di nuovo alla Fiera dell'Est, no? Lo prendiamo per metterlo lì, poi lo perdiamo di vista, eccetera, eccetera. Ti chiedo, mancano ancora due nomi, tre nomi, uno a centrocampo.
L'undici.
L'undici ce l'ha Quadrado, però, attenzione. Glielo giriamo, cambiamo Quadrado, togliamo l'undici a Quadrado e gliela diamo a Di Maria per un anno? No.
No, ma per un anno non è per un anno, ma è la matematica, non è un'opinione, il calendario non è un'opinione.
Dimmi.
E si arriverà più tardi e si aggregherà alla Juventus. Non so se è pronto per il 13 agosto, per l'inizio del campionato, non lo so.
Tu dici sei mesi, troppo poco.
No, ma voglio dire che poi a ottobre parte per i mondiali, dove... No. Penso che ci andrà, no?
Sì, Di Maria, assolutamente. Vuol vincere il mondiale con la sua Argentina.
Quindi torna a dicembre, perché c'è il Natale. E quindi a gennaio la moglie sta preparando già le valigie per la partenza. Cioè io di Di Maria quest'anno credo di vedere molto poco. Poi su Di Maria e Pogba voglio dare anche un mio giudizio. E Pogba, quando è arrivato, era pieno di voglia di emergere, di mostrare a Ferguson che si era sbagliato, e quindi ha dato il meglio di sé. Ora, gli ultimi due anni, io l'ho visto, non era assolutamente quel giocatore. Però a suo vantaggio e a vantaggio nostro, c'è il fatto che tra la Premier e il campionato italiano c'è un abisso. Quindi Pogba potrebbe ancora fare la differenza. Su Di Maria, io dico la verità, io su quella fascia lì vedo bene Kostic.
Perfetto, Kostic. Pasquale, ti devo fermare. Ripartiamo da Kostic, ma qui mi dicono, con un assioma senza dubbi e senza equivoci, Pasquale Gallo ha ragione a prescindere, a maggior ragione, su questi argomenti e penso riferiti allo stile. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora di Cose di Calcio di questo venerdì, di questo weekend caldo che ci ha alleggerito, rinfrescato con le parole il dottor Pasquale Gallo. Ripartiamo da qui appena dopo un piccolo break, a dopo e a Cose di Calcio, mi raccomando, non mancate.
Cose di Calcio.
Radio Bianconera Time.
Radio Bianconera.
Sono le 14.
Buon pomeriggio dalla redazione.
In primo piano gli esteri, è salito a 19 il numero delle vittime dell'attacco russo contro un edificio residenziale e centri ricreativi nella regione meridionale di Odessa. I feriti recuperati finora sono 38, tra cui 6 bambini e tra questi 2 in gravi condizioni. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha detto che se la minaccia della fame non viene rimossa e se il Mar Nero non viene sbloccato, il risultato...
Cose di Calcio.
A me piace la Juventus, ma la Juventus gioca a calcio. Mi piace vedere la Juventus che gioca a calcio bene.
E beh, questo è un omaggio per te, caro, grazie, caro Pasquale, grazie. Gallo, vedi il nostro, grazie. Manuel, che regalo ti ha fatto. Ho, io ho detto, ma cosa, che voce, ho, ha cambiato, gradito. Voce, sembra quella dell'avvocato. Non eri tu, infatti, era l'avvocato.
Ho gradito, e poi quella R lì mi affascina perché mi fa sentire più importante. Comunque, in poche parole, a Franco Costa o a Beppe Barletti, chi fosse all'epoca, o Carlo Nesti, rispondeva l'avvocato in 2 battute, però era la proprietà, era l'avvocato Agnelli, così come era Edoardo, come era Umberto. 2 parole. Io vado per divertirmi la domenica, per distrarmi, e vedo la mia Juventus che a volte gioca bene, a volte gioca male, ma l'importante è vincere, però a volte gioca anche bene e vince. Allora, detto questo, ha sminuito il problema. E non si fa il gioco basso, gioco alto, gioco... Noi, gli allenatori, sono i re nel rettangolo di gioco. Fuori, sì. Non hanno mai, alla Juventus, non hanno mai fatto le formazioni. È il gruppo scouting nel complesso generale, con i dirigenti che si muovevano all'ultimo per ratificare, è la società che fa la squadra. Perché se Allegri durante l'anno viene colpito da uno tsunami e partiamo Allegri, allora facciamo la squadra per Allegri secondo le indicazioni di Allegri. No, è sbagliato.
Però ci hanno detto questo. Ci hanno detto questo, sarà una squadra più simile a lui.
È sbagliato. È sbagliato perché...
Perché è sbagliato? Nutriamo... L'allenatore deve essere anche un po' accontentato, Pasquale. No, l'anno scorso si è trovato una squadra completamente diversa dal suo credo. Forse De Ligt va via anche per Allegri, allora?
No, altrimenti, ecco, questa è una cosa che sento sempre. Chi arriva e chi va via, quando ci sono delle trasformazioni, si dà sempre la colpa ad Allegri. Io, se Allegri contasse tanto, per me alla Juve sarebbe sbagliato. Comunque, così come... Invece è consuetudine da sempre che negli uffici ogni pomeriggio ci si consulta con l'allenatore su come vanno le cose, con i singoli, la quotidianità, e si stabilisce con l'allenatore. Ma è il gruppo viene fatto prima di scegliere l'allenatore, che si deve adattare a più modi di giocare. Alla Juventus non arriva uno che fa il 4-3-3, no. Questo lo può fare un'altra società. Da noi bisogna saper fare il 5-3-2, 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1. Dipende, e così si plasma. Ma io non sto parlando di una mia opinione, sto dicendo storicamente...
Di quello che è il calcio, di quello che dovrebbe essere il calcio.
È il fatto che i tempi cambiano. Questa è un'altra cosa che mi girano le orecchie, diciamo. Mi girano le orecchie ogni volta. Perché la Juve ha sempre innovato. Pensate al 94, quando Giraudo ha rivoltato tutto come un calzino, perché si doveva andare in una managerialità senza precedenti, e insieme agli inglesi abbiamo fatto stadio di proprietà, sede, tutto insieme, e oggi anche la Continassa è figlia di quel programma. Quindi cosa Non è che noi non stiamo ai tempi, oppure per stare ai tempi bisogna adeguarsi a dare a fare le cose che fanno gli altri. No, noi siamo sempre stati i primi ad innovare e continuano a farlo. Vorrei soltanto che è il mio desiderio, mica sono, io non sono neanche un piccolo azionista, non sono nessuno, sono sotto zero. Però il mio desiderio di appassionato dalla vita, dalla nascita, è quello che anche quando si cambiano i giocatori, ecco, arriva bene o chi per lui, è inutile fare perché De Ligt ha detto questo, Dybala ha detto questo, Bernardeschi poi non ha detto proprio niente. Invece, come hai detto tu nel tuo editoriale, anche prima, in maniera equilibrata e juventina, hai detto, ma si possono anche salutare i giocatori che partono. E se poi ci si può lasciare in buono, anche perché un giorno uno può anche rientrare. E non è che ci deve spaventare se uno va più, ma se si sono fatti i cambi che 40 anni fa erano inconcepibili, tra Milan e Inter, Juve e Torino, Juve e Inter, Juve e Milan, ma lasciamo perdere, che facciano quello che vogliono. Però lasciamoci con un grande... Io stasera alle 19 ad Acropoli avrò un dialogo bellissimo, sì, in una manifestazione della Nazionale, e una mostra, con Totò Schillaci alle 19, mi devo trovare in provincia di Salerno.
Salutaci il mitico Totò.
Ecco, è il grande giornalista, amico mio da 40 anni, Gianfranco Coppola della RAI. Benissimo, io con loro farò una serata bellissima nei ricordi, ma i ricordi non è che nostalgia fine a se stessa, perché Schillaci, stasera io gli farò proprio questa domanda, spero che non mi ascolti e non la scopra, alcuni segreti che lui non può sapere che io so, ma che non uscivano dalla Juventus.
Glieli svelerai neanche... stasera, glieli svelerai stasera, allora... Ti promettiamo di stare al tuo fianco come Bianconera News, riceverai una telefonata da parte dei nostri corrispondenti, così una foto, una battuta di Schillaci, una tua, e abbiamo già il pezzo originale per la giornata di domani. Senti, ti fermo un attimo perché abbiamo Manuel che mi dice che abbiamo diversi vocali, magari ci sono domande per te da casa.
Buongiorno, Leonardo da Roma. Forse sarò io apprensivo, ma... questa squadra manca completamente il reparto d'attacco. Abbiamo solamente Vlahovic, che tra l'altro ha le prese ancora con una pubalgia e si aggregherà successivamente al raduno. Non abbiamo sostituito in attacco né Morata né Dybala, perché Di Maria, quando arriverà, e arriverà, sarà comunque un giocatore esterno che, diciamo, sostituisce nel ruolo Bernardeschi. Quindi mancano i gol. Tra l'altro abbiamo avuto il decimo attacco l'anno scorso, quindi perdendo anche Dybala e Morata, non solo dovremmo sostituirli, cioè comprare altri due attaccanti, ma anche più forti di questi.
Mancano i gol? Mancano gli attaccanti? Pasquale.
Ecco, per esempio, da questo punto di vista io sono per quei fondamentalisti societari. A me non piace, te l'ho detto prima, né chi è fondamentalista societario, a meno che non ci fosse Umberto e Andrea o Edoardo Agnelli del 23, che quando parlavano erano Vangelo. Però, ma senza nulla togliere ad Andrea, a cui sono legatissimo anche non frequentandolo. Ma voglio dire, ecco, da questo punto di vista sono dalla parte di chi dice, però aspettate, noi queste cose le possiamo dire al 31 agosto, perché oggi il calciomercato, ecco, questo è cambiato inevitabilmente, perché siccome è una ruota, non è che una società, soprattutto come la Juventus, che ha bisogno di mettere fuori dal programma, io li ho contati, sono almeno 7 calciatori. Ma non è facile uscire, no, anzi io dico di più, per risparmiare, io gli pagherei il netto e risparmio sull'ordo, cioè non so se mi spiego, cioè dovrei delle buonuscite congrue, è vero che è una perdita, ma io posso acquistare dei ventenni che mi costruiscono l'avvenire, poi vinciamo nel 2026, qual è importante? Allora, rispetto all'ascoltatore, rispondo in questa maniera, lui ha detto delle cose sacrosante. Però oggi è 1 luglio, Una volta il primo marzo la Juve era già fatta per l'anno dopo. Adesso i tempi, ecco, questi sono i tempi che cambiano e che non dipendono da noi. Perché? Perché Di Maria, che ci viene a dire che aspettava il Barcellona, ma sei una stupidata quella. Lui si è tenuto sul mercato per vedere che cosa succedeva. Non è che la moglie, poi sempre ste moglie, le mamme, le mogli, nei nipoti, ma io non lo so.
E senza
ma
parlare del gossip, perché di quello ne parliamo con Marocchino, per favore non entri nel gossip anche lei, perché di quello io mi tengo il mio ospite, la punta di diamante di Radio Bianconera, ovviamente.
No, allora, voglio dire che il calcio, allora bisogna aspettare cosa dice quello, cosa pensa quello. Quindi,
è vero,
allora,
è vero, è vero, su questo accetto la tua bacchettata, allora, caro Pasquale.
Allora, i primi 15 giorni di luglio si faranno delle operazioni perché vanno in tournée e insomma va con una squadra abbastanza costruita. Ma sono convinto che dal 15 al 30, al 31, al primo settembre, ma chi lo dice non è che a me, non è che mi convinca molto perché non è Manzulic, è un buon giocatore ma non è Manzulic, ma non è che... Ma io prevedo addirittura che possa ritornare per la terza, per il terzo
Morata.
Prestito
Morata. Sì, ma e qui ci mettiamo i tre puntini di sospensione. Senti, mentre ascoltiamo un altro vocale, appena riusciamo con il nostro grande Manuel, ti dico anche quella che è la filosofia di un grande ex bianconero da pochi giorni, ovvero Giorgio Chiellini. Perché riferito a questa domanda, ci mancano i gol. Sì, ma i campionati li vince la difesa. Gli attaccanti vendono biglietti, ma noi in difesa facciamo la differenza. Sei d'accordo?
Sono d'accordissimo, al punto tale che appunto sono 4 anni che vedo sulla fascia sinistra che non abbiamo, cioè rimpiango a Samoa, che era per me un giocatore molto completo, sia in difesa che nella spinta. Sono 4 anni con la parentesi Spinazzola che abbiamo perso, i Romero, i Demiral, voi mi sentite, siete testimoni del mio tempo,
sì.
E delle cose che dico, e io avrei già rinnovato la difesa della Juve tenendo una cerniera, cioè un punto di riferimento importante, ma andando Quadrado, la questione Quadrado, qual è il mio timore? Il mio timore riprende Chiesa, poi c'è Di Maria, a Quadrado va terzino.
Sì.
Ma Quadrado non è un terzino,
alternandosi con Danilo e o De Sciglio. Senti, ti fermo un attimo, vocale.
Direttore, sono Danilo. Allora, ridimensionamento o rinnovamento? Allora, la Juventus, secondo me, da quello che ho capito, da non addetto ai lavori, non cede De Ligt per necessità di bilancio, cede De Ligt perché De Ligt vuole andare in Premier. De Ligt non vuole andare via dalla Juve, De Ligt vuole andare in Premier, che sono due cose diverse, perché andare via dalla Juve avrebbe potuto accettare un'altra qualsiasi squadra, ma vuole andare in Premier perché in Premier gli garantiranno un ingaggio, se il caso, più alto rispetto a quello che ha, e avrà magari una visibilità maggiore. Ma non credo che se De Ligt va a Manchester United o al Chelsea fa una scelta tecnica, perché queste squadre a mio avviso non sono tanto più forti della Juventus. Poi, signor Gallo, per quanto riguarda, ha pagato solo Paratici, ma se c'è un'azienda in cui il capo del personale viene mandato via perché il personale non rende, non è che è il proprietario che viene licenziato, vengono licenziati i responsabili, i dirigenti, e quindi ha pagato Paratici.
È proprio questo il punto. Ma è proprio questo il punto. Siccome le decisioni, rispondo bene, sono contento della obiezione. Siccome nella Juventus ci sono decisioni collegiali, cioè non sono individuali, non è che c'è qualcuno che, non so, in un'altra squadra decide lui per tutti, alla Juve sono collegiali. Per questo ho fatto il paradosso di che allora a questo punto che rimanesse anche Paratici, se erano tutti d'accordo, una squadra quotata in borsa, un CDA di quel livello, una proprietà di quel livello, non è che il singolo, ma no, questo non significa che io voglio difendere Paratici, voglio dire soltanto che se c'erano degli errori doveva essere fatta una rifondazione, forse anche a livello societario. Speriamo che da quest'anno siano benedetti da Dio e illuminati nel cambio e abbiano e facciano le cose come si deve, perché negli ultimi 3-4 anni è evidente a tutti, anche i ciechi, no, ai ciechi, no ciechi, se non mi confondo, no? Allora è evidente che gli errori ci sono stati, è anche
certo.
Evidente.
Si sta provando però a porre rimedio, lo sai che noi cerchiamo certo. Sempre di ragionare su quelle certo. Che sono state le mutazioni, i cambiamenti, gli errori che ci sono da tutte
mutazione.
Le parti. Mutazione,
attenzione perché capiscono altro, mutazione.
Esatto. Senti, cambia anche un'altra cosa, me lo comunicano dalla nostra redazione, a dircelo è la Juventus, ufficiale la data del raduno, la nuova stagione inizia domenica 10 luglio. C'è chi già fa la battuta, dall'altra parte della regia, calma, prendiamoci una settimana, cominciamo con calma. Poi si va negli Stati Uniti, abbiamo 10 giorni per lavorare a Torino, quindi non il 4 ma il 10. Motivo per avere qualche giocatore in più a disposizione, sarebbero stati pochissimi il 4. Fonte ufficiale Juventus, e ve lo diciamo naturalmente per chi ci sta seguendo adesso in diretta, e lo diciamo anche al nostro Pasquale Gallo.
Ma certamente questo cambio dal 4 al 10 fa presupporre che la Juventus voglia quei due elementi, li voglia subito, proprio per il motivo di cui prima, altrimenti quando giocano. Quindi questo, però la verità fondamentale, vera,
sì.
È che si comincia il 10, perché è il compleanno di Luciano Moggi.
Allora dimmelo. Allora dimmelo. Prima, allora bisogna iniziare il pomeriggio. Prima ci facciamo offrire la torta. Senti, leggerei un po' di notizie. Intanto, ecco qui. Ti piace l'idea del fuorigioco semiautomatico? No, ti ho fatto arrabbiare. Prenderà vita dai mondiali. La FIFA ne ha annunciato il debutto ufficiale a novembre in Qatar. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova regola. La tecnologia di rilevamento semiautomatico del fuorigioco sarà utilizzata dal 21 novembre in occasione della Coppa del Mondo. Il semi il fuorigioco semiautomatico è un sistema di monitoraggio tecnologico più avanzato a supporto del VAR. È basato su telecamere dedicate, quindi sul fuorigioco e di rilevamento tridimensionale dei giocatori, che ricordano il procedimento che avviene nei videogiochi e avvicinano sempre più il reale al virtuale. A te la risposta.
Al fantacalcio estivo aggiungiamo, per la gioia dei tifosi, al fantacalcio estivo e mettiamo il gioco virtuale dei videogiochi. Allora era molto semplice, prendere un ragioniere qualsiasi, di vecchio stampo, metterlo lì
rido
e
ratificare
che il fuorigioco doveva essere come la tecnologia, perché l'unica cosa che hanno azzeccato in 30 anni è una sola. La tecnologia sul telefonino, gol no gol, sulla linea di porta, che creava tanta confusione. Ma la tecnologia gol no gol cosa prevede? Che la circonferenza del pallone devi aver superato tutta la linea di porta, tutta la circonferenza. E quindi suona il telefono e l'applicazione. Per il fuorigioco la devono smettere, se uno c'ha 48 di piede, è più a rischio di fuorigioco, se uno c'ha 40 se la cava. Su questi millimetri dovevano mettere un'altra regola: è fuorigioco quando il corpo di un giocatore è dall'altra parte totalmente. È semplice. Invece queste cose danno l'idea di grandi innovazioni moderne, per me sono stupidate, e tutti i capi delle istituzioni sportive mondiali io li contesto. Questa è la verità.
E questa è la risposta ufficiale di Pasquale Gallo.
Poi, prima che dimentico, perché ho preso un appunto, perché prima mi è molto, molto fatto piacere due cose. La conoscenza di Stefano Bedeschi,
sì.
Mi dico bene?
Esatto,
perché
già.
Mi piace chi raccoglie la storia che poi viene ereditata, come Oriana Fallaci, che poi anche postumi sappiamo che parleranno delle cose da noi scritte. E poi soprattutto mi congratulo con lui, perché io faccio le stesse cose, anche se le allargo poi alla medicina alla teologia, alle altre cose, faccio libri a Palamara. Quindi sono tutte cose che poi vi presenterò. Però mi ha parlato di un personaggio, Haller, Helmut Haller, scritto su Haller, un personaggio che io ad Augsburg, a casa sua, ho trascorso giornate bellissime, eravamo addirittura entrati in società, era una persona, un personaggio irripetibile, per la gioia di vivere, per la gioia di raccontare, per la disponibilità, e ci siamo incontrati in 5 minuti, mentre ero sull'autostrada Monaco-Stoccarda e ho trovato uscita Augsburg. L'ho telefonato e ci siamo conosciuti. Ma lui conosceva me attraverso Boniperti, io conoscevo lui perché è stato il mio primo idolo, diciamo, dopo la partenza di Sivori, c'è stato Helmut Haller. E quindi mi ha fatto molto piacere, faccio i complimenti a Stefano Bedeschi, perché queste cose sono le cose che i tifosi devono sapere. La Juve è sempre stata innovativa. Nel 69, pur avendo vinto uno scudetto un anno prima, andammo via 8 persone, rimase solo Sandro Salvatore, e rifacemmo la squadra. In un anno e mezzo abbiamo cominciato a vincere per 15 anni. Quindi il ridimensionamento, la rifondazione sono concetti liquidi, come si dice oggi, in divenire. E allora il primo step, aspettiamo il 1° settembre, vediamo che Juventus ci troviamo davanti.
Senti,
certamente i dispiaceri per Dybala e De Ligt a me restano, ma la Juventus continua la sua vita e
certo, assolutamente. Senti Pasquale, sarebbero sempre tanti gli argomenti, se tu hai degli appunti e dei ragionamenti da voler fare, chiaramente puoi farlo. Io ti volevo parlare un po' dei parametri zero, sta cambiando un modo un po' di fare mercato, diciamo che ci vedo l'opportunità anche qui di sguazzarci un po' dentro procuratori, sì, giocatori, un po' tutti, sì, società, perché poi la Juventus quest'anno, elogiamola per Di Maria e per Pogba a parametro zero, ci sono stati dei parametri zero di cui stiamo cercando di liberarci, ma non è facile, quindi come vedi c'è parametro zero e parametro zero, ma aggiungo anche che la Juventus in quest'annata perde Bernardeschi e Dybala a parametro zero. Dov'è la verità su questi parametri zero?
Che bisogna azzeccare le situazioni interessanti, perché in genere il parametro zero di una certa età vuol dire che è al tramonto. Se una persona è al tramonto, io non ci costruisco un progetto. Quindi il fatto che poi oggi parliamo di un 2022 come un fenomeno da prendere, no, a noi sono arrivati tutti i 2022, cioè dell'epoca, voglio dire, ma erano campioni. Bisogna scoprire il campione. De Ligt era arrivato a 19 anni, 20 anni, già aveva la sua personalità. Non è l'età importante, l'età diventa importante nel parametro zero. Allora Di Maria sta un anno, vabbè, poi va via e riprendiamo il cammino. Pogba è un interessante parametro zero, perché Pogba secondo me lì, o perché non andava d'accordo, io vedevo uno svogliato in campo, non l'ho visto determinato. Può darsi che rientrando in un sistema italiano di gioco che non è competitivo come la Premier e lui la voglia ancora di fare perché ha ancora 29 anni, si potrebbe per la seconda volta ritrovare un parametro zero. Ma ai parametri zero bisogna stare attenti. Chi c'è la mamma, chi c'è la moglie, chi c'è il nipote? Stiamo attenti. E questo vale per tutto il calcio. Adesso i parametri zero aumentano sempre di più, anche perché, io non lo sapevo, però me lo hai detto tu prima, ti ho sentito, sì, prima del collegamento, che Bremer è italiano, cioè il doppio passaporto, sì, è anche italiano.
Sì, potrebbe giocare anche con la nazionale italiana, lo convocasse per la prima volta e scendesse in campo con l'Italia, per sua moglie, la mamma, anche qui non si capisce.
Sì, mi fa piacere per lui, mi fa piacere per Jorginho, El Shaarawy. Ma vuoi vedere che se chiamano me in nazionale che mi chiamo Gallo.
Dice,
no, tu non puoi giocare perché non sei Gallo, e non sei Gallo non puoi giocare, cioè
Cosa mi vuoi dire? Cosa mi vuoi dire in chiusura?
Voglio dire che anche lì ci sta sviluppandosi un qualcosa come i parametri zero. Tutti questi giocatori che noi mettiamo in nazionale e sono non dico non sono italiani, perché se hanno il passaporto sono italiani, però una nazionale del 78 d'Argentina o dell'82 in Spagna del mondiale, ma perché non si può ricostituire? Perché i campioni noi li abbiamo, però li dobbiamo mettere anche alla prova. Scirea, il nostro mostro sacro, una sera ci ha fatto uscire per colpa sua dalla Coppa dei Campioni dell'epoca, si chiamava ancora Coppa dei Campioni, fece un errore, ma in società dissero: ma non ti preoccupare, stai tranquillo. Non è che il giorno dopo si cominciava, vabbè, non c'erano i social di oggi, altrimenti sarebbe venuto la fine del mondo. Ma Scirea, si sapeva che era un campione, può anche sbagliare un anno, ma deve giocare. Se la Juve non vince 2 anni, che succede? Nulla. E da Cardiff in poi, o dal 2018, e questo è il terzo anno che non vinciamo, ma non ha importanza. Non ha importanza. Così, per esempio, e chiudo il ragionamento, parametri zero, le istituzioni sportive internazionali che fanno cambiamenti che mi preoccupano. Vedi che io non parlo di calciatori, io potrei dire per esempio cosa desideravo a terzino sinistro, cambiasse, lo prendono, va bene, per me va bene.
Poi magari ci aggiungiamo Molina, ti devo fermare perché siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, ti do delle ulteriori indicazioni in più, sì. Perché Luis Felipe, Toloi, Roberto Mancini potrebbe chiamare in nazionale un altro centrale brasiliano, si chiama Bremer appunto, sai perché? E ha iniziato le pratiche per la doppia cittadinanza grazie alla moglie. La signora Deborah ha avviato la pratica, quindi pratica già avviata da mesi, per ottenere la cittadinanza italiana. E se la Juventus aspettasse la cittadinanza italiana per acquistare Bremer, oggi vi ho dato un indizio in più. Grazie a Pasquale Gallo che indagherà e ci terrà informati venerdì prossimo.
No, ma sono contento che c'è una moglie che è attiva e propositiva.
E non faccia solo casini, come dici tu. Grazie al nostro Pasquale Gallo, tutti i giorni con il suo risveglio mattutino su bianconeranews.it. Tra poco, ragazzi, ma subito, se no diventa lamentoso come pochi altri, Domenico Marocchino. Gli chiederemo perché lo chiamavano formaggiaio, una cosa del genere. E chiediamoglielo subito, ricordatemelo. A dopo.
Cose di calcio.
Ben ritrovati per quest'ultima mezz'ora in mia compagnia, prima di chiudere la settimana, prima di augurarci buon weekend, aspettando il collegamento con Casa Marocchino. Eccoci pronti tra poco, ma andiamo subito sulle colonne di Bianconera News. Vedeschi e RBN, negli ultimi anni la società ha fatto troppi errori, disperdendo l'enorme gap che divideva la Juventus dalle avversarie. Per non perdere tempo, ascoltiamo subito i vocali, qualche vocale, magari qualche tema nuovo, che poi gireremo al nostro interlocutore.
Salve direttore, Daniel da Tenerife. Ho appena sentito la notizia del raduno posticipato al 10 di luglio e sicuramente ci saranno... sarà chi azzannerà Allegri per dire
calma,
non faranno nulla, se la prenderanno con calma. Io invece faccio un ragionamento opposto,
più sensato.
Questa preparazione sarà possibilmente più breve perché dovranno caricare meno, visto che si fermeranno poi per 2 mesi, e quindi sarà tutto più calcolato nella una preparazione a breve termine. Questa secondo me
più
è
leggero.
La motivazione di dare una settimana in più di riposo e poi effettivamente di avere magari la possibilità di iniziare con tutti i giocatori.
Qualche giocatore
però
in più.
Secondo me è più la motivazione è questa.
Eh sì, perché ridiamo la notizia ufficializzata dalla Juventus, dal sito bianconero, dopo un anno sottotono, salvato solo dal raggiungimento del quarto posto in classifica, valevole l'accesso alla prossima edizione della Champions League, così presenta il tema Bianconera News, il collega Matteo Barile che avete cominciato a imparare a conoscere qui sulle frequenze di Radio Bianconera. La Juventus torna a fare sul serio. L'annata senza vittoria appena trascorsa deve essere solo un momento fine a se stesso, un momento da da interrompere subito, un momento da sovvertire a partire dal 10 luglio. Il gruppo bianconero si radunerà agli ordini di Massimiliano Allegri alla Continassa proprio in tale data, che collimerà di domenica, quindi domenica 10 luglio. Da domenica a domenico, eccolo qui il nostro Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Ciao, ho sentito la considerazione del tifoso da Tenerife e concordo pienamente con lui, anche perché poi tra l'altro sono decisioni prese collegialmente, non è che Allegri si alza la mattina e tira un dado e se esce 6 o 5 vanno prima, se invece, cioè, sono tutte robe studiate con uno staff di preparatori atletici, quindi il recupero è importante come l'allenamento, e quindi avranno valutato bene come programmare quest'anno un po' atipico. E poi teniamo anche presente che i calciatori in questo periodo estivo magari qualcosina fanno ancora, perché non è,
sì,
che si mettono
lì, sono partiti con le loro tabelle, Domenico, vero?
Vanno, qualcuno come me le bruciava quando arrivava.
Infatti volevo appunto approfondire due temi. Come ti veniva comunicato, come veniva la convocazione d'inizio stagione quando eri tu calciatore?
Beh, veniva comunicata ovviamente dalla società, e poi l'allenatore, comunque Trapattone, 4 anni ho avuto Trapattone, ti arrivava comunque una lettera a casa dove ti esortava a una quindicina di giorni. Allora le vacanze erano più lunghe, una quindicina, e le preparazioni per campionato erano anche più lunghe, perché le partite erano di meno, la componente principale da allenare allora era la resistenza e non la forza, onde per cui ti mandavo una lettera con su, indirizzava da non arrivare direttamente in costume dalla ecco, spiaggia, perché sì, poi non ti aspettano quando sei lì.
Sei sicuro che era una lettera esclusiva per te? Era uguale per tutti?
Io non le ho mai aperte. Quelle
come non le hai mai aperte? Lo sapevo che finiva male questa domanda. Senti, e ti invitava anche ad avere una vita d'atleta, giusto? Da prepararti un po', cioè oltre al costume, o no? Cioè ti dava qualche indicazione?
Ma sì, c'è un adattamento adesso del calcio attuale, comunque già nel settore giovanile, c'è un adattamento diciamo organico e fisico che nasce già da, che arriva già da quando avevi 13 o 14 anni, quindi sei già strutturato così. In linea di base io comunque consiglio, come consiglio ai ragazzini molto giovani che vogliono, sì, fare attività, che vogliono giocare a calcio, di essere polivalenti, cioè fare un po' di tutto, tennis, nuoto, non fissarsi solo sul calcio. È come se uno si fissa solo sulle bionde, così trascura le more e le rosse.
Certo, meglio, certo,
ampliare, no?
Chiaro.
Dico bene o sono bello? Dico bene.
Dici bene, sei anche bello, belluccio, dai, belluccio. Senti, abbiamo ascoltato un autore di libri che conosciamo da tempo, Stefano Bedeschi, scrive, mi parlava anche di Domenico Marocchino. Senti che cosa ci ha detto.
È un personaggio che io anch'io ho amato tantissimo, e mi dispiace per il fatto che avrebbe potuto essere un grandissimo, e invece purtroppo è rimasto, sì, marocchino, via, è rimasto marocchino. Lui per me era fortissimo, un grande fisico, corsa, tiro, classe, però ci sono tantissimi aneddoti, se poi uno avesse la voglia, ma te le farai raccontare, fatti raccontare, perché lo chiamavano il formaggiaio. Direi che Marocco è stato forse l'ultimo dei giocatori anni 60, anni 70, che ce n'era tantissimi, perché noi ricordiamo Best, Neroni, ma ce n'era veramente tanti di quei giocatori lì. E Marocchino diciamo che è stato l'ultimo, poi dopo sono arrivati i professionisti, poi vabbè qualche testa matta c'è, però non fanno parte di quella categoria lì.
Il formaggiaio, questa non la sapevo, non me l'hai mai raccontata.
Ma no, formaggiaio perché i miei genitori avevano un'azienda di formaggi, tra l'altro io non mangio formaggi, tu sai benissimo che io mangio solo il parmigiano reggiano e il grana padano, cioè il grano in generale, ma io non mangio formaggi. Ma io ogni tanto mi vengono in mente delle cose, delle stupidaggini che ho fatto nel passato, però il discorso
chicche,
è questo.
Le chiamerei chicche su Radio Bianconera, delle chicche.
No, strutturalmente esclusive. Io ero così, sono nato così, ho un carattere così e lo sono ancora.
Così, purtroppo confermo.
non sono ancora abbastanza, cioè, sembra sempre che Dio sia di passaggio e non abbia mai non lo so il perché, forse
però piaci così.
Il mio humus è così, cioè, non so come spiegarlo.
La tua unicità, diciamolo chiaramente. Io sono...
Ma no, ma non è questione di... Ma sai, i cacciatori strani, atipici sono stati tanti. Io, cioè, tieni presente che io, tu lo sai benissimo, la prima televisione l'ho comprata che avevo 27 anni. Quindi tu immagina quanto stavo in casa, perché siccome non puoi guardare il muro e non puoi leggere libri. Quindi sai, ho capito che come funzionava la televisione avevo 26 anni, ma io ero così di carattere, cioè proprio lo sono sempre stato, un po' farfallone.
Un po' naif. Senti un po', continuano i contatti, scrive Bianconera News, tra la Juve e la Roma per Zaniolo. La Juve proporrebbe Arthur e la Roma, chiaramente, facendo un prezzo a rialzo, tratterebbe per Zaniolo. Non ti chiedo chi ci guadagnerebbe, però Mourinho accetterebbe Arthur, la Juventus accetterebbe Zaniolo. Mettiamo che sia questa la pista giusta. Che giocatori sono? Quanto sono simili? Quanto sono diversi? Perché Arthur potrebbe servire più alla Roma che alla Juventus e Zaniolo più alla Juventus che alla Roma?
Ma le voci dicono che Zaniolo non sia visto granché bene dall'allenatore, vuoi perché è un giocatore atipico, vuoi perché... ha avuto qualche infortunio, è un po' un giocatore difficile da inserire in un contesto. A me è un giocatore che piace tantissimo, quindi già lì sarei contento. Rimane comunque un giocatore con una costanza relativa, ma come sono quasi tutti i talenti, solo che alcuni talenti lo passano indenne, questo, no? Cioè, uno non dice mai che Maradona era incostante o Rivera era incostante, ma anche loro in qualche partita era incostante. Chiaro che poi bisogna vedere quant'è questa incostanza, cioè, e quindi tanto mi sta chiamando host il telefono, non so che cosa vuole, vabbè, lo chiamo dopo. E, a mezzo, no,
se vuoi rispondere in diretta noi ascoltiamo, perché,
no, lo chiamo poi dopo.
Ah, ok.
E a me Zaniolo piace perché è un giocatore che in certi contesti all'ultimo momento ragiona ancora un attimo, oltre ad avere una grande fisicità, e può fare anche la seconda punta, ecco, insomma, può ricoprire diversi ruoli, l'esterno, a me piace. Arthur è un giocatore... No, noi in piemontese li chiamiamo pista pe, si
pestano i piedi
da solo, se lo pesta da solo il piede è sempre lì, ecco. Però ovviamente un giocatore brasiliano nazionale che ha giocato nel Barcellona non è un giocatore scarso, alla Juve serve di meno ovviamente, e quindi può essere ceduto. Sarebbe uno scambio che gradirei, ecco, insomma.
Farebbe comodo a entrambe le squadre per le cose che ci hai detto.
Sì.
Senti, volevo parlare anche con te, ma nello specifico dei parametri zero. La Juve perde Bernardeschi e Dybala, è vicina, è praticamente fatta per Di Maria e Pogba, e ce ne sono tanti altri, Bernardeschi e Dybala, guarda caso i due della Juventus, che non hanno ancora squadra. Come sta cambiando il mercato? E perché non trovano squadra due giocatori come loro?
Perché tutti hanno bisogno di fare mercato e tutti aspettano l'ultimo momento, aspettano i saldi. E siccome i prezzi sono elevati, sono alti, è inutile muoversi, salvo rare eccezioni, in certi tempi dove tu paghi un giocatore che costa molto anche come ingaggio, in un periodo che puoi aspettare che rimanga un invenduto, che occupi spazio, allora lo prendi di meno. È una partita a scacchi il mercato, ecco, salvo rare eccezioni, perché sono delle eccezioni dove tu, siccome hai bisogno veramente di quel giocatore, che quel giocatore può essere determinante, può essere un giocatore che ti cambia la fisionomia o te la risalti di più in una squadra, c'è concorrenza nell'acquisto e lo vai a prendere. Però teniamo presente che oltre l'Elite noi abbiamo preso pochissimi giocatori dall'estero in Italia che non erano parametro zero, quindi erano in fase calante o relativamente calante, ecco, insomma. Anche se poi hanno reso bene, ecco, che dire, ad esempio, ha reso bene, Evra ha reso bene, Tevez ha reso bene, fai anche degli affari.
Certo.
Bisogna, una squadra di calcio è un po' come un armadio quattro stagioni, di avere dei pezzi per ogni evenienza che siano possibilmente alcuni sostitutivi e altri che ti servono per le varie stagioni, per i vari aspetti climatici.
Dietro la scelta e le conferme che arrivano dalle parole dell'amministratore delegato bianconero arriva bene su De Ligt, tu cosa ci leggi? Anche una scelta personale del giocatore, legata al campionato italiano, legato alla Juventus, legato all'allenatore?
Io non credo alle parole dei dirigenti e dei giocatori, perché no, 70 su 100 sono parole di convenienza, possono avere, questo non vale per arriva bene, vale in generale, che ti dicono che sei confermato, poi ti cedono, ti dicono che dici che hai piacere di stare lì, poi ti offrono un milione di euro in più, vai da un'altra parte, dicono che, no, che non c'è, non bisogna andare, sai, bisogna sempre tenere una mano sul portafoglio, perché non sai mai come vai a finire in quelle situazioni, capito? Quindi io ho l'impressione, ci stavo pensando stamattina, che essendo l'unico giocatore che possa fare mercato, che ha mercato soprattutto all'estero dove possono sborsare tanti soldi, secondo me ci sarebbe la possibilità di, cioè, c'è la possibilità che De Ligt cambi maglia, ecco, insomma, perché è l'unico che fa cazzo, uno dei pochi che fa cazzo.
E probabilmente prendere per tempo il problema, perché sennò ti troveresti nelle stesse situazioni ultima di De Ligt, di Dybala, o no?
Sì, sì, certo che bisognerebbe affrontarle, magari saranno anche affrontate o le affronti la fronte nei tempi giusti, però poi questi tempi si dilatano, non è che tu detti come si dice, il tempo, il ritmo, e lì ci sono tante componenti, i procuratori, ci sono tante cose, ecco, insomma, i colpi sensazionali sono quelli che tu riesci a prendere perché passano inosservati, magari sono giovani, magari sono di categoria inferiore, hanno meno, sono stati meno visti, e quindi se riesci a intuire il loro valore in prospettiva, quelli sono i colpi. Gli altri è un po' un tira e molla, eccetto che la società non se ne voglia disfare. Lukaku, mi sembra che il Chelsea
se ne è voluto disfare, certo, certo. Ma qualcosa legato all'idea di gioco di Allegri o della mentalità italiana? Qualcuno mi parlava nei giorni scorsi dell'impostazione. Lui è portato, parlo di De Ligt, portato a portare palla, a creare da dietro, una mentalità olandese più che italiana. Tu ci credi? Una riflessione di questo tipo da parte dei suoi manager?
De Ligt è sicuramente un grande giocatore di spessore europeo, però teniamo anche presente che è stato contestato per una certa irruenza, per diversi rigori che ho procurato, che potevano procurarli, e poi come impostatore non mi sembra, non è Gaetano Scirea, non è che stiamo parlando di Gaetano Scirea, cioè si è inserito meglio forse perché conosceva di più il calcio italiano, ma neanche per quello, perché Paolo Montero, cioè, De Ligt è molto bravo, è molto bravo
in che
però...
cosa? Molto bravo in cosa? Fondamentalmente
è come barriera, come lui crea
muro,
è un duro, ecco, insomma. Sai, poi hanno anche detto che era un giocatore che doveva fare esperienza, ha giocato con Blind nell'Ajax, non è che ha giocato al paesello, cioè, ha giocato con un grande giocatore dell'Ajax che era Blind, anche capitano della nazionale, quindi non arrivava da una compagine dove doveva fare esperienza. Il problema fondamentale della Juventus è che, come tutti i reparti difensivi, se non sei un fenomeno ci vuole uno davanti che mette in difficoltà gli avversari in modo tale che tu o ti sia di aiuto in appoggio, in modo tale che tu possa fare il lavoro con una certa tranquillità.
Certo, senti, guarda com'è bello il calcio, perché poi la si può pensare anche con motivate giustificazioni, opinioni, ci arriva un messaggio completamente diverso da chi ammette o definisce il fatto di iniziare il 10 un motivo tecnico valido. Chi difende Allegri ad oltranza dicendo che ci raduniamo tardi perché serve meno carico, ricordo che proprio il Mondiale alle porte con un inizio campionato anticipato imponeva un raduno anticipato. Ritardiamo invece perché siamo in ritardo sul mercato e al solito vogliamo camuffare un problema giustificandolo come un'intelligente necessità. Non parliamo poi della necessità di imporre una linea dura ad una squadra e ad un allenatore che non andavano certo premiati per impegno e risultati dell'ultimo anno. Severo, critico.
Mi sembra un po' drastica la cosa. L'anno scorso la Juventus comunque ha perso una finale, anche non meritatamente, perché poteva vincere contro l'Inter e avrebbe potuto vincere la Coppa Italia. Certo che il secondo...
Ne prese due, anche la Supercoppa legata all'anno prima.
Ecco, conta zero, però comunque sei lì. Nello scontro diretto con l'Inter in casa, anche lì non meritava di perdere la partita, probabilmente gli sviluppi sarebbero stati maggiori. È una squadra che ha avuto un sacco di infortuni pesanti, ma pesanti. Menziono Chiesa, ma vale per altri 7-8 giocatori. Quindi diciamo che il lavoro di Allegri non è stato proprio un lavoro di uno scadente. Poi ognuno può avere delle opinioni, insomma, e delle idee.
Certo.
Però prima di criticare bisogna riuscire a valutare molto bene le situazioni. Con questo non è che io mi ritengo soddisfatto, però non è che posso pretendere che mia moglie, che ho sposato quando aveva 20 anni e 60, sia la stessa donna di quando ne aveva 20.
Dice la stessa cosa anche lei, mi risulta.
Dico che bella.
Risulta un messaggio che mi è appena arrivato da tua moglie proprio uguale, riferito.
No, non è che penso che lo dica anche mia moglie.
No, ci ha scritto adesso, è arrivato un messaggio.
No, nel senso, non è che, cioè, bisogna anche, insomma, mediare un po' le situazioni.
Tollerare un po'.
Il fatto del ritiro, l'ho detto prima, cioè non è che uno si sveglia la mattina e non fa il ritiro per il mercato, è assurdo.
Certo.
Cioè, questa è una cosa assurda per il mercato.
Ci siamo rovinati i più grandi acquisti, ci scrivono, degli ultimi anni come Ronaldo e De Ligt. Ronaldo era diventato troppo pesante per la Juve a causa del Covid, per una squadra non all'altezza, e De Ligt adesso è stato vittima di 3 anni senza un progetto tecnico. Molto probabilmente De Ligt ha visto un progetto non alla sua altezza. Cosa ne pensa,
Ronaldo è venuto qua, non è che poi quando è andato via da qua abbia giocato sempre alla perfezione, sia stato trainante. Il suo apporto di gol li ha sempre portati perché ce l'ha nel DNA, ma cioè non è che è andato al Manchester e ha fatto faville e via dicendo. De Ligt è meglio che pensi al progetto di se stesso, non al progetto della squadra. Cioè, qualche roruccio l'ha fatto anche lui.
Certo.
Insomma, adesso.
Sì, sono d'accordo. Riflessioni.
Non lo so. Poi bisogna sempre motivare il lasciarsi, no? Devi sempre, ti lascio perché sono stufo, ti lascio perché non sono motivato, ti lascio perché bisogna sempre trovare una scusa che magari nasconde poi un'altra verità.
Chi certo, so, bisognerebbe trovarle tutte. Un ascoltatore da Morciano di Romagna ci scrive: il vero obiettivo di quest'anno, amici, sarà il pareggio del bilancio e la sostenibilità della gestione della squadra. È questo quello che ci dice Arriva Bene nell'intervista di ieri?
Ma questo è importante, l'ha fatto anche, lo sta facendo anche il Napoli. E da un certo punto di vista l'ha fatto il Milan con ottimi risultati. Chi avrebbe pensato che il Milan vincesse il campionato con giocatori francesi che non conoscevamo?
Si ripeterà
neanche.
O è stata una botta di fortuna?
No, una botta di fortuna no, è stato il risultato di un gioco, di un collettivo, di un lavoro. No, botta di fortuna no, ripetersi non è facile. Per questo che io dico, ovviamente ha vinto 9 scudetti di fila, ragazzi, ma una cosa, cioè, inimmaginabile. Cioè, lo capitava solo in alcuni campionati meno importanti che una squadra,
sì.
Forse solo il Bayern, la potenza del Bayern ha fatto di più in un campionato altrettanto competitivo, ma non competitivo come quello italiano, come concorrenza di squadre. Più forte le squadre tedesche, ma tra il dislivello tra il Bayern, le seconde e le terze, non era come tra la Juventus, il Milan, l'Inter, il Napoli e via dicendo. Quindi, cioè, adesso bisognerà cercare di fare il meglio di quello che si può fare, ecco, insomma.
Perfetto, Domenico, hai visto come ti ho trattato bene oggi, con calma, senza
fretta.
Sono stato
molto tecnico, eh.
Bravo, oggi sono mi molto... sei... Oggi, mi... oggi una fetta di formaggio te la sei meritata, dai.
Quanti sono i gesti tecnici?
Due.
Cioè, è due anni che faccio una trasmissione con te che ogni tanto ti dico delle cose puramente...
Quanti tecniche. Sono?
I gesti tecnici sono sette.
Sette? Due più cinque, volevo sette. Dire. Quali sono? Ricordamelo. Non me la, non...
Sono. Quando arriva la palla cosa fai? La stoppi, quindi sì. Lo stop. Quando l'hai stoppata cosa fai?
Direzioni.
La passo, la quindi il calcio. Sì. Calciare, tirare e passare è la stessa cosa, vuol dire calciare.
Direzionale.
Se non calci cosa fai? La porti, conduzione. Se sì. La porti trovi un avversario, cosa fai? Un dribbling o eventualmente un contrasto, dipende dalla situazione. La palla rimbalza in alto, sono colpo di testa, sono 5. A queste aggiungi la rimessa laterale e il gioco del portiere, sono i gesti tecnici. E la tecnica si divide dalla tattica, perché la tecnica è singola e la tattica è
non me l'hai mai spiegato così bene. Da oggi ripeterò così tutte le volte che ci troveremo in qualche discoteca e decideremo biondo o bruno.
Questo sta a significare che chi anche ha giocato, chi anche ha fatto il corso allenatore come il sottoscritto, deve documentarsi
sempre.
Deve studiare sempre.
Ma tu puoi allenare in Serie A?
Io sì.
Possiamo, andiamo, ci prendiamo una squadra, io e te?
No, ma nemmeno, come fai? Non lo fai, perché tocca lavorare tutti i giorni, dai, non scherzo.
Ah, ho capito, no, pensavo i soldi, cioè li mettevi tu e io
ti...
Ah,
no, ma i soldi non sono mica tutto nella vita.
Ah, e allora ci pensiamo, questo weekend ti lascio con questo dubbio, ma non dirlo in casa, perché sennò ci dicono subito no. Va bene, ciao Domenico, buon weekend, è sempre un piacere, ripartiremo con
anche
le lezioni
mio,
di...
Anche io e te da soli, tête à tête.
Volentieri, per tre mesi così, che bello. Ciao formaggiaio, ciao Domenico Marocchino.
Ciao.
Che bello, oggi ha voluto... Hai visto che oggi si è messo l'abito del mister, del tecnico. Noi siamo arrivati alle 15 spaccate adesso da Domenico Marocchino. Restiamo fuori di Juve collegandoci con la sede di Roma. Buon weekend, a lunedì e forza Juve. Riprendiamo il 10 come ritiro, ovviamente, non il 4.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.